con UBS, partner principale di Locarno Film Festival.
Speciale Festival.
Buongiorno e ben ritrovati dal nostro studio qui al Locarno Film Festival. Tiziano Trotto alla regia. Buongiorno Moira Bubola.
Buongiorno Alessandro Bertoglio. Io inizio ad essere un po' invidiosa. Saluta sempre prima Tiziano Trotto.
Non ci dà una mano, noi non andiamo in onda.
Con noi oggi Frédéric Maire ed è un piacere accoglierlo qui su Rete 1. Buongiorno Frédéric.
Buongiorno,
ben arrivato.
Buongiorno Alessandro.
Allora Frédéric Maire lo sappiamo attualmente, ma ancora per poco, e ne parleremo, è il direttore della Cinémathèque Suisse. È stato per 5 anni il direttore del Locarno Film Festival e noi abbiamo osato chiedergli se voleva fare per un giorno il nostro critico cinematografico.
Siamo andati sul sicuro perché sappiamo quanti film si veda ogni giorno di tutto l'anno, anche qui al Festival. Frédéric, abbiamo detto, giochiamo facile con lui. Allora, come sono le giornate di Frédéric Maire qui al Locarno Film Festival?
Beh, in realtà quest'anno non sono al cinema, non solo, però vado a vedere dei film. Però alla fine ci sono anche tanti obblighi, diciamo, anche professionali. Ho dovuto presentare un film, il film di Pippo Del Bono, per appunto per il festival, quindi farà anche il Q&A. Poi insomma c'ho un po' delle missioni qua e tanta gente che devo incontrare, che mi chiedono ma come stai, cosa stai per fare, eccetera eccetera. Quindi il mio film è più un film, è Locarno stesso che diventa il film piuttosto che i film, anche se magari potrei raccomandare un paio di cose che ho già visto. E quindi...
Ma certo, è quello che vogliamo. Tra l'altro Pippo Del Bono lo hai portato tu qui per una retrospettiva.
Infatti nel 2009 e dopo siamo rimasti molto legati e ho partecipato alla produzione di due dei suoi film che sono andati a Venezia e qua tra l'altro ho fatto scalpore qua a Locarno in concorso e lì ero in veste di produttore e poi sì, insomma continueremo a lavorare, siamo ormai vecchi amici perché 2009, insomma il tempo passa, quindi sì, continueremo a lavorare insieme e sono contento, il film è andato bene, sembra che piaccia molto e
infatti,
quindi questo fa piacere.
Infatti ho sentito di molto persone presenti anche durante le domande e le risposte, il cosiddetto Q&A per noi gente del cinema,
esatto.
Che c'è stato dopo la prima proiezione, che atmosfera si è vissuta? Perché io ho proprio sentito anche giornalisti cinici che sono abituati a tutto uscire molto commossi.
Ma sì, infatti da Bobo. Infatti, ma anche dal film, perché il film si nutre soprattutto da materiali d'archivio che tra l'altro siamo andati a cercare facendo una lunga gita con Pippo Del Bono per recuperarli in vari posti dove li aveva messi e in realtà è tutta una storia, un'avventura che lui aveva documentato, filmato senza mai pensare magari di farne un film ed è diventato un film e vederlo così evolvere questo personaggio incredibile che è una sorta di animale di teatro perfetto ma soprattutto che si trasforma, che ha anche le sue esigenze, ha commosso anche tanta gente che non lo conosceva e quindi sì, ho visto registi, critici, giornalisti che piangevano alla fine della proiezione. Quindi sì, è un film, fondamentalmente lo dice Pippo Del Bono stesso, è un film sull'amore e quindi l'amore fondamentalmente per una persona unica e anche l'amore che questa persona dà alla gente e questo sì, in questo senso è veramente un film molto emozionante che se non erro sarà, credo, a Torino, non diciamolo, al festival.
Giulio Base, abbiamo cercato di strappargli qualche anticipazione,
scusate,
ma non ci ha detto
allora
nulla.
Magari, da quello che ho capito magari
ci sarà
e dovrebbe uscire subito dopo in tutta l'Italia.
Frédéric, amore, la parola che hai usato poco fa, è anche il tuo rapporto con il cinema, perché insomma hai fatto veramente di tutto, da regista sei anche uno dei fondatori della Lanterna Magica. Quanto è importante ancora oggi portare i più piccoli al cinema?
Più che mai essenziale, perché ormai le immagini le vedono anche sul telefonino da molto giovani, quindi è sempre più importante dare questa istruzione, questa, diciamo, modo di capire che le immagini non dicono sempre la verità, che le immagini possono essere trasformate, possono far sognare ma possono anche far paura, quindi c'è tutta questa dimensione di imparare a leggere le immagini che rimane, non solo che rimane essenziale, ma che è sempre di più essenziale. Quindi sì, da qualche parte sono molto felice ed è qualcosa che mi ha portato tanto in tutta la mia carriera, in un certo senso, il rapporto anche con la gente. Fare un Q&A con un attore confermato o anche un regista che magari non dice niente o che è un po', sai, così, è come un bambino che non osa parlare al microfono. Quindi quando ti sei allenato a far parlare i bambini, eh beh, puoi far parlare qualsiasi regista, un po' complicato.
Io arrivo un po' con un aspetto critico, approfitto della presenza di Frederick Mercury ai nostri microfoni. Incontrando giovanissimi registi svizzeri, si dicevano molto preoccupati del futuro del cinema, soprattutto in Svizzera, perché loro mi raccontavano, sai, in Belgio, in Francia, in Italia, ci sono delle campagne per portare le persone, soprattutto durante l'estate, al cinema con pochi soldi, da 3,50 euro a 5 euro, e invece da noi questi biglietti, eccezione fatta per la giornata del cinema che è a settembre, i biglietti sono carissimi, la gente fa fatica ad andare al cinema, soprattutto con bambini e famiglie. Cosa succede nel nostro paese relativamente a questi 20 franchi che si pagano a Zurigo, 17-18 in altre città svizzere?
Sfortunatamente la realtà economica del paese, ecco, il prezzo è adattato, come anche le medicine. La stessa medicina sapete bene che la pagate 3 volte o 4 volte tanto qua che in Italia o in Francia. Quindi la realtà è che è così, non credo che possa cambiare. Però penso che appunto tutte le strutture che fanno un lavoro promozionale, per esempio la Cineteca lavora tantissimo con il Pass Culture, dove insomma per lavorare su accessi alla cultura e al cinema, quindi a modo non gratis, però per pochissimi soldi, e questo funziona benissimo. Ma è chiaro che il ragazzo che non è più studente, noi per esempio in Cineteca diamo la gratuità di accesso a tutte le proiezioni a tutti gli allievi della scuola di cinema di Losanna, ma di tutte le scuole. Un allievo del CISA di Locarno che va con la sua tessera alla Cineteca all'accesso gratis, perché studiano cinema, quindi gratis. Però insomma sono delle iniziative che magari, perché bisogna fare economie, magari bisognerebbe comunque chiedere qualcosa, eccetera. E quindi c'è questo discorso un po' strano dove si vuole fare economie dappertutto, quindi far chiedere di più, al contrario di far scendere i prezzi, e quindi impedire a quella cultura di funzionare. Noi vediamo che con i prezzi che sono stati praticati alla Cineteca, anche per fare anteprime così, arriviamo ancora a far venire tantissimi giovani, e questo è molto positivo nel famoso Capitol che voi conoscete. Ma sì, è vero, no? È vero che è una difficoltà importante, ma anche perché lo Stato svizzero, ma anche i cantoni, non hanno mai avuto una riflessione profonda come c'è stata in Francia e in altri paesi, di dire diamo l'accesso ai giovani molto facilitato con sostegni federali, eccetera. Mai. L'educazione al cinema, a mia conoscenza, tranne qualche insegnante che lo fa di qua e di là, non esiste nelle strutture scolastiche, obbligatorio o post obbligatorio. Quindi questa nozione del cinema come arte, come qualcosa di essenziale per capire la società, non è ancora percepito dai nostri governanti. Ecco, ci vorrei. In Francia l'hanno cominciato prima della guerra, noi siamo un po' in ritardo, direi, di anche tante guerre.
Ecco, gli ultimi 15 anni di Frederick Mer sono stati a Losanna, alla Cinémathèque. La perla è stata il ritorno al Capitol, sì. Lo sappiamo. Ma cosa ha lasciato questa esperienza in Frederick Mer?
Alla Cineteca? Tantissime cose. Una esperienza, tra l'altro, e questo è importante, negli archivi, perché il mondo degli archivi lo conoscevo un po' così, ma non profondamente. Lì ho imparato proprio un altro mestiere in più di quelli che avevo già, e non dico che sono diventato un specialista, ho detto sempre che sono un generalista, però di comprendere sia l'archiviare un nitrato del 1920 che i film di oggi in digitale, la problematica dei DPX, che archiviarli in grande formato, di tutta la gestione, le migrazioni digitali che dobbiamo fare. Quindi passare così dal molto analogico a tecnico, ancora delle piccole cose con le ruote dentate come un meccanismo di orologeria, a qualcosa di cui non vedi niente perché vedi solo delle lucicine che fanno così, e quando non funziona, come noi davanti al nostro telefono, non sappiamo come fare per ripararlo. Sì, ho imparato tanto a questo livello lì. Poi sono stati incontri di tutti i registi,
sì,
di tutte le persone.
Un sacco di ospiti alla Cineteca Svizzera sono arrivati.
Ma con un po' di... Infatti è un po' deprimente, perché non solo ho vissuto incontri geniali, Vittorio Taviani, Michael Cimino, tutte queste persone sono venute da noi e adesso non ci sono più. E ovviamente primo si interpare sia il mio... pioniere Freddy Buage che Jean-Luc Godard, il suo amico, entrambi a, in qualche anno di intervallo che si sono, che sono spariti. E mi ricorderò sempre della piccola cerimonia di funeraria di Freddy Buage, dove nella sala c'erano Jean-Marie Straub, Jean-Luc Godard, Francis Resser, Jean-François Miguet, c'era un po' di cinema.
Il gota del cinema svizzero.
Sì, ma in una piccola sala di un piccolo... Sì. Era molto strano, insomma. E di fare poi, appunto, l'epitafio si dice, no? Insomma, di fare il discorso funebre di certe di queste persone... sì, insomma, mi ha toccato tanto, e diciamo che quella cosa bella, ma allo stesso tempo un po' triste, di dover accompagnare gente di cinema che se n'è andata.
E allora passiamo alle cose belle, perché insomma l'abbiamo fatto lavorare, sì. Frédéric per noi ci deve dare almeno due indicazioni.
Per chi ci sta ascoltando.
Allora, una, ovviamente, l'unico film svizzero in corso, ve lo raccomando, al Fevi, giovedì alle 2, che è il film Il Lago, Le Lac, di Fabrice Aragnou, che Fabrice Aragnou, per l'appunto, che è stato collaboratore di Godard per 20 anni, amico mio, ma un film ho visto, quindi lo dico sul sicuro, so che il film è stato invitato anche dopo in tantissimi festival, non a Torino.
Merita, dunque.
Merita
per quale motivo, se tu dovessi dire in una frase, per quale motivo merita di essere visto Le Lac di Aragnou?
Perché è cinema puro nel senso, è una storia d'amore, enfin, più o meno, con due attori, uno una vera attrice che è Clotilde Courau, la sua altezza, no, altezza, questo è un francesismo, scusate, la sua insomma la moglie di, sì.
Emanuele Filiberto.
Grazie, Emanuele Filiberto, stavo per dire Filiberto, Emanuele Filiberto di Savoia, ma che è una grande attrice e nel film si rivela una grande attrice, è una grande navigatrice, è un grande navigatore, Bernard Stamm, che fa da attore e che si rivela anche un bellissimo attore. E poi c'è un personaggio, fa due personaggi, la barca e soprattutto il tempo, il lago, l'acqua, le nubi, il paesaggio, come raramente si vedono al cinema, ed è anche un film da ascoltare tantissimo, quindi un film bellissimo. E poi, beh sì, non posso dimenticarlo, ovviamente in piazza la Palma d'Oro di Cannes di quest'anno, il film di Jafar Panahi, che ho avuto l'onore di conoscere, andarlo a visitare anche nella sua casa di Teheran tanti anni fa, quando non era ancora condannato. E quindi sì, voglio dire, è un cinema essenziale. Panahi è uno dei grandissimi dopo Kiarostami, e quindi questo sì, è anche fondamentale.
Venerdì sera. Grazie. Il 15 di agosto, non perdete davvero questo suggerimento, come anche Le Lac, perché è davvero un grande film.
E con tantissima invidia per tutte le persone che ha incontrato e conosciuto e per il bellissimo lavoro che ha fatto in tutti questi anni, noi ringraziamo Frédéric Mer di essere stato con noi, il nostro critico per un giorno.
Mio piacere.
Grazie Frédéric.
Grazie dell'invito.
Buon festival e buona fine d'estate.
Grazie. Trying to keep up you.
like a hurt, lost and blind.
Losing My Religion dei Rem, e a me tocca perdere non la mia religione ma Moira Bubola, perché ha un impegno importante, ha 3 ore e un quarto di film da andare a vedere.
Ho 3 ore e un quarto di film da andare a vedere, ma sono molto invidiosa di Alessandro Bertoglio, perché lui è qui con un ospite che fa un cinema meraviglioso, è uno dei registi svizzeri che amo di più e non posso intervistarlo. Posso avere almeno l'onore di...
Possiamo andare a bere un caffè più tardi insieme? Quale film vado a vedere?
Io adesso vado a vedere quello su Dry Leaf, del concorso internazionale. Bello. Lionel Bayer è qua con noi, buongiorno.
Che quando incontra noi si sforza sempre di parlare, tra l'altro benissimo in italiano, è già successo Berlino.
E insomma, mi scusa di parlare così male l'italiano, ma... perché è una lingua che amo tanto e l'ho studiato all'università 30 anni fa e non ho più l'abitudine di parlarlo, e dunque il mio accento è terribile, non trovo più le parole.
È una catastrofe meraviglioso, altro che catastrofe, parlassimo noi così.
Allora ti lascio con Lionel Bayer.
Sì, grazie.
Trattalo bene.
Assolutamente.
Traduci tutto perfettamente. Se
ti dirò
qualche
tutto, se c'è un problema.
Sì, il caffè comunque lo prendo come una promessa.
Beh, allora possiamo dirlo subito, visto che poi ne parleremo. Lo prenderemo nelle prossime settimane, perché il film suo, che è stato presentato stamattina, Il Nascondiglio, La Cache, che era a Berlino, sarà presto nelle nostre sale.
Sì,
e quindi, insomma, avremo altro
Perfetto.
Altro che caffè.
Io saluto il pubblico di Rete 1. A domani.
Allora, noi, prima di arrivare sulla Cache, Il Nascondiglio, il film di Lionel Bayer, che è anche un produttore e la sua casa di produzione lavora parecchio, è il coproduttore di The Deal, la serie TV, la prima serie TV proiettata in Piazza Grande. Ieri sera ha avuto un ottimo successo e noi non vediamo l'ora di vederla anche sia su Play Swiss da domani che su RSI La 1 dal 31 di agosto. Quindi una serie molto importante. Prima di parlarne con il produttore, abbiamo incontrato questa mattina Jean-Stéphane Bron, il regista, altro grande nome della cinematografia svizzera e anche lui parte della casa di produzione di Lionel, e gli abbiamo chiesto quanto è durato il processo di scrittura per la serie. Adesso vi dico anche, do anche io la risposta, uso la mia voce per la risposta di Jean-Stéphane.
Le travail d'écriture, c'est vraiment un travail très long, essentiel.
Allora, il processo di scrittura è stato un lavoro molto lungo ed essenziale, durato 7 anni. Abbiamo iniziato nel 2018, in autunno, pochi mesi dopo che Donald Trump, che era arrivato al potere, aveva stracciato l'accordo concluso nel 2015. Abbiamo quindi iniziato un'enorme ricerca durata quasi 2 anni. Abbiamo iniziato a scrivere i personaggi che alla fine ci sono voluti davvero 7 anni per preparare il tutto. Ma fino all'ultimo minuto abbiamo scritto. E anche con gli attori, per trovarli, è stato un grande impegno. Per esempio c'è un'attrice inglese che interpreta la delegata europea che ha un background comico, ha fatto molta commedia e ha un senso del ritmo dei dialoghi incredibile. A volte mi ha fatto cambiare piccole cose, anche all'ultimo minuto, per cercare di migliorare la scrittura. Lionel, una scrittura che si vede benissimo, perché è una serie girata in poche stanze, con tanti personaggi che chiacchierano fra di loro, cercano di creare un dialogo, di creare un accordo politico, ma soprattutto hanno tutti una loro vita che viene messa in mostra in questa serie.
Penso che è veramente il talento di Jean Stéphane. Quando lui ha fatto dei documentari, c'era sempre questo livello politico molto complesso e la sua abilità di dire qualcosa di con complessità, e anche il sentimento che per noi che non siamo professionalisti possiamo capire tutto. E anche per Jean Stéphane c'è sempre l'altro livello, che è la vita privata, tutte le cose che succedono nella tua vita propria, ma che fa parte del processo professionale anche nella politica generale. E il modo di scrivere da un tempo così lungo è veramente qualcosa proprio alla serie. E non abbiamo mai prodotto una serie a banda part. Era veramente la prima volta, un esperimento per noi. E Jean Stéphane ha questa qualità della gente che fa del documentario di avere la pazienza di stare, scrivere, riscrivere, andare da cercare nella vita delle gente. E penso che per gli attori, per Verley Bettens, l'attrice principale, è veramente un po' un modo strano di lavorare, di vedere una persona che ti guarda come una persona, ma non solo come un'attrice e come un personaggio, di andare a trovare la tua verità. Dunque per Jean Stéphane c'era due momenti, il momento della scrittura e fare questo lavoro di ricerca documentaria, e poi sul set di trovare un modo di fare come per della gente che esiste veramente nella vita e provare di filmarle come nella vita.
Diciamo che il risultato è davvero incredibile, e c'è anche questo lato di preveggenza, perché racconta una storia ambientata nel 2015 e un mese fa gli eventi sono precipitati proprio in quella parte del mondo.
E poi quest'estate c'era la guerra tra l'Iran e Israele, poi con l'America e tutto, e come capire l'inizio, il punto di partenza della situazione di oggi. E la serie dà questo sentimento di vedere qualcosa che si sviluppa tra adesso.
Ecco, questa mattina alle 11 al FEVI è stato presentato l'Akash film, che mi accompagna fin da Berlino, perché era la Berlinale. È un film che mi ha colpito molto perché è una storia molto dolce, ci sono dei personaggi costruiti in maniera incredibile e bucano lo schermo, come si dice, ci si innamora di quei personaggi, ma soprattutto ci si innamora di questa storia che è ambientata in quel maggio del 1968 a Parigi. Come mai scegli di raccontare questa storia adesso?
Perché nel libro che ho molto amato, Il Nascondiglio, c'era una difficoltà per un'adattazione. Era il libro racconta la storia dell'appartamento di Boltonsky tra un secolo, e prendiamo una stanza dell'appartamento, la cucina, e raccontiamo tutte le cose che succede nella cucina durante 100 anni, e non è possibile di fare questo al cinema in un modo così diretto. Abbiamo provato di ridurre, di fare un precipitare, si dice in chimica,
concentrare
tutta la storia solo per un mese che tutti conosce. Mai 68 e la rivoluzione in Francia, anche nel titolo Mai 68 c'è la durata, un mese, in mai 1968. E veramente per me anche un modo di raccontare una cosa nel passato che ha dei eco, che ha una significazione oggi, un significato oggi.
Ecco, ma Il Nascondiglio, la Cash, di che cosa si doveva aver paura in quegli anni, in quel periodo?
c'era una cosa che i francesi non avevano veramente parlato alla fine della guerra, era tutta la storia della collaborazione, perché De Gaulle ha detto tutta la Francia ha gagné nel lato dei vincitori, e non la Francia che fa la collaborazione non era veramente la Francia, era un altro mondo in un modo. E abbiamo dovuto aspettare 70 anni per ascoltare per la prima volta il presidente Chirac dire la Francia era il paese responsabile della deportazione anche. Poi in 1968 c'era veramente il sentimento di avere nel suo paese una cosa che non era detta, non era stata detta. E questa cosa nascosta era veramente un peso sul corpo, sulle spalle degli altri. E penso che oggi c'è sempre questa idea che i giudici, il popolo giudeo ebreo, si dice in italiano,
esatto.
Ebreo in Francia, non è veramente la Francia. Questo sentimento di essere un po' sul lato, di essere un altro Francia. E possiamo vedere che oggi veramente c'è un sviluppo dell'antisemitismo in Francia che è molto incredibile.
Beh, ma direi dappertutto.
Dappertutto, sì. E penso che è più importante che mai di raccontare questa storia.
Ecco, io ho un'ultima domanda per Lionel Bayer, visto che è subissato di impegni e tra l'altro l'abbiamo portato via dall'uscita del film, dal Q&A, la question and answer, domande e risposte. Io, da quando ho visto il film a Berlino, sono convinto che il tuo film sia un omaggio alla commedia degli anni 60 francese e italiana, con anche quel tocco di surreale ogni tanto.
Sì, perché nel cinema italiano degli anni 60 e 70 c'era il modo di dire delle cose molto profonde, molto importante, sociale, su un modo leggero. In francese c'è questa parola di dire qualcosa di grave e qualcosa di profondo, ma possiamo essere nella profondità, si può dire, senza essere professorale,
senza essere pesanti.
E sono molto, molto ammirazione per Ettore Scuola, Comencini, tutti questi registi che hanno trovato un modo di raccontare l'Italia degli anni 60 e 70 su un modo semplice e di pensare che l'umore non è prendere, non sei pas se moquer, prendere sfida, no, come si dice?
sfidare,
ma piuttosto di ridere con una persona e credere che il pubblico capisce il modo dell'umore è veramente una prova di confianza.
Io ringrazio Lionel Bayer e ricordo che il suo film Il Nascondiglio uscirà sia nella Svizzera italiana, doppiato in italiano, che anche in Italia. Questo è un bellissimo risultato per un film svizzero che va nel circuito italiano. Noi adesso cominciamo a parlare dei due film del concorso di oggi. Cominciamo da Desire Lines. Ha intervistato per noi il regista Julian Michaels.
So Desire Lines is it's a term from urbanism that
Desire Lines, in italiano linee di desiderio o sentieri spontanei, è un termine dell'urbanistica che descrive i sentieri che si possono trovare nei paesaggi urbani, ma anche in quelli non alterati dall'uomo. Si possono vedere nei parchi, ma anche fuori dalle città. Ma questa è un'immagine paradossale, perché una linea di desiderio si crea soltanto passando sullo stesso sentiero più di una volta. Per me questo rappresenta il nostro rapporto con la libertà. La libertà è qualcosa che non può essere contenuta in un'immagine, ristretta in un unico simbolo. Noi desideriamo la libertà come qualcosa che ci spinge per sentieri nuovi, liberi. Ma allo stesso tempo vogliamo delle linee guida che non ci facciano perdere la via. Le linee di desiderio sono quindi un percorso a noi proposto e sta a noi scegliere se seguirle o meno. Questa è la libertà. How do we choose and how do we follow and how
we are maybe free is what interests me. E questo era l'incontro di Julian Michaels con Dane Conlien, il regista di Linee del Desiderio, film in concorso, che potete vedere oggi alle 14 al Palexpo Fevi, domani alle 18 all'altra sala e il 14 di agosto alle 21 alla sala. Il secondo film in concorso si intitola Le Bambine, e è il primo lavoro a quattro mani delle due sorelle Valentina e Nicole Bertani. È un lavoro che ha dietro di sé una meticolosa ricerca visuale ed estetica. Ce ne ha parlato, o meglio, ne ha parlato con Alessandro Chiara, Nicole Bertani, che è al suo debutto cinematografico.
L'aspetto visuale è frutto di una ricerca che abbiamo fatto io e Valentina, che si è basata su dei giornali di archivio, su delle riviste di costume. Abbiamo anche scelto un formato 1:1, che è un formato abbastanza inedito, formato Polaroid, un formato stretto dei ricordi, proprio perché tutto il film è basato su un nostro ricordo di noi quando eravamo bambine. Anche sui costumi è stata fatta una ricerca approfondita, proprio per restituire la veridicità di questo periodo degli anni 90. Questa ricerca però abbiamo cercato sempre di integrarla a quelli che sono i personaggi del film, quindi anche a quella che è la storia del film. Faccio un esempio velocissimo perché è un pochino una chicca interessante e curiosa. Nel film ci sono tre amici di Eva, si chiamano l'amico, noi abbiamo chiamato l'amico 1, 2 e 3. Questi tre amici indossano sempre la stessa maglietta. Perché? Perché agli occhi delle bambine questi sono tutti uguali, questi sono gli amici della mamma.
Questa sera in Piazza Grande il Festival del Film di Locarno celebra il sogno di un Iraq migliore, lo fa attraverso il film Irkalla, Gilgamesh Dream, tra sogni mitologici e realtà ferita. Questo ovviamente alle 21:30 in Piazza Grande, preceduto dal premio Cinema Ticino che viene assegnato quest'anno a Michele Dell'Ambrogio, anima dei cineclub ticinesi. Per oggi è tutto qui da Locarno, noi come sempre ci ritroviamo domani alle 13. Da Alessandro Bertoglio e Tiziano Trotto, una buona continuazione di giornata.
Speciale Festival.
Con UBS, partner principale di Locarno Film Festival.